Serie TV,
fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
Precedentemente su Sono cose serie.
Ma in che senso ogni episodio nuovo risveglio? Da un po' torpore, perché sono sei mesi che c'è sto intro.
Il
scusate, ma è articolata questa cosa?
Sì, sì,
sembra
sì,
una cazzata.
Yourself,
okay. Zio Fa, okay. Aggiunto anche Zio Fa.
Ah, perché di Nichelino
c'entrano le anguille.
Ma bisogna vedere dove la prendi l'anguilla. Il personaggio di Geiger rimane esposto e, a differenza di tutte le altre persone che muoiono, modifica il suo corpo.
Perché lui conta. È il famoso accontatore Geiger.
Da grandi poteri devono grandi responsabilità. Ma in realtà dice una cosa diversa.
Perché è dislessico. Da poteri anche grandi derivano responsabilità grandi,
no,
tipo il pannello cinghiale.
Stacce.
Più o meno. Ma poi c'è la musichetta di sottofondo.
È già una buona notizia. Cioè, nei primi 17 minuti non
fatto
fa cacare. Cioè, ma tu mi citi dentro questa cosa
Cobra 11.
No, ma dovremmo fare uno speciale su Cobra 11.
Però, però scusa, ci sta, Cobra 11. Quello è fantascienza.
Allora, macchine volanti, in effetti.
Mille. Comunque, una visione molto ravvicinata degli episodi, né Giove. Possibile.
Né Venere, né Marte, ma né Giove.
Né Giove.
Quindi 3-3. A me, ma pare una strunzata.
Buona serie, benvenuti alla puntata numero 28, quindicesima
stagione. Altissimi livelli.
Altissimi livelli.
Mi dissocio da me stesso.
Siamo in live su YouTube e siamo pronti per questa nuova puntata del nostro magazine dedicato alle serie TV, ai fumetti e tutto ciò che è seriale. Io presenterei la squadra, io sono Michelangelo Alesso, di fianco a me c'è il buon Paolo Ferrara.
Sera.
E invece chi abbiamo in regia video?
Voi mi vedete, ma io non vedo voi.
Fabrizio Cucci, regia audio.
De Simone, maledetto!
Sempre lui, non dico immarcescibile, ma dico inossidabile. Inossidabile.
Io un po' sono marcito.
Troverò un altro termine.
Bisogna trovare sempre aggettivi diversi per Matteo.
Ah, ma per Matteo ce ne sono sempre di sì, aggettivi diversi.
Mi è piaciuto come ci ha presentato, come se fosse una novità. E invece stasera
è a proposito di novità.
È che noi siamo professionisti. Comunque, andiamo avanti.
Andiamo avanti. Sì, perché direi che come sempre la puntata è ricca, quindi partirei subito con il nostro sommario alla rovescia.
Il sommario alla rovescia. Il sommario alla rovescia.
E chiudiamo come sempre con lo spazio dedicato al nostro De Simone Maledetto. Questa sera l'angolo sarà dedicato a risolvere qualche problema di cuore per i VIP della Serenità.
Oh, torna la posta del
la
cuore
posta del
di
cuore.
Matteo De Simone.
Ma prima la nostra serie della settimana, vi parliamo di Paradise su Hulu. Però non l'abbiamo vista su Disney Plus.
Noi non in Hulu. Tra poco invece il nostro cazzeggio sfrenato, in cui parliamo come sempre di Watch in Progress, recuperi, cazzeggio, insomma tutto quello che volete. Tra 3, 2, 1.
Allora, nella nostra Royal Rumble. Ah, facciamo una cosa. Prima di cominciare con uno degli argomenti di cui si parlerà stasera, vorrei lanciare, per chi non ha visto Paradise, un giochino. Allora, Paradise è un thriller, parte thriller, c'è un giallo, ma poi cambia genere. E io vorrei chiedere a chi ci sta ascoltando live, ma anche chi ci ascolterà poi in podcast, se non ha visto la serie, ci proponga un cambio, un
quale potrebbe essere il genere?
Pensa un po', ce l'ho proprio qua la persona.
No. Perché naturalmente ci ha anticipato.
C'è Big Gnomo che ci dice buonasera a tutti.
Buonasera.
Che ci
lui
dice che stasera ci ascolta da lavoro. Diciamo che occhio agli stalker, perché qua potrebbero seguirti nei movimenti, visto che ci aggiorni sempre. E poi ci dice: purtroppo non sono riuscito ancora a guardare Paradise. Mm-hmm. Ero impegnato in un mese di Crunchyroll. Io sta gente si fa i mesi di qualsiasi servizio, poi si fa la
si crunchano.
Ma fai bene, è ottimizzazione dei costi.
Ottimizzazione, bravo. Sì.
E poi ci dice: però è in lista comunque, perché non ha sentito parlare bene. Ed è molto curioso di sentire la vostra opinione. Ma come dice Michelangelo, cosa vogliamo noi da lui?
Vorrei che, visto che c'è un cambio proprio strategico,
esatto,
già dal primo episodio,
twista
in maniera feroce.
Secondo te, dici quale genere
fai un pronostico, cioè, si tratta dell'assassino del presidente degli Stati Uniti, quindi un giallo, ma come gira? provate così, spaziate.
Io vi dirò poi come posso aver capito come ha girato, perché io non l'ho vista naturalmente, sì. Ma è inutile anche che lo dica ormai.
No, infatti, ma si capisce, ma nel trailer.
Non si capisce nel trailer.
Vi dico solo che ho avuto degli indizi quando l'intelligenza artificiale mi ha creato il prompt per creare la cover.
Ah!
Si parlava di luci.
Attenzione, vabbè. Comunque, torniamo invece a Bomba.
Noi dopo cercheremo di non fare spoiler.
No, non
faremo
spoiler.
Sarà difficilissimo.
Vabbè, infatti... però, raga, basta parlare di ste cazzate, ma andiamo a quello che tutti vogliono sapere.
Bravo.
Abbiamo la risposta sua, Maria, che la diciamo dopo.
No, adesso?
Dai. Secondo lui svolterà in un mood post-apocalittico.
Interessante.
Lo scopriremo solo durante la nostra...
Ma l'elefante nella stanza è che finalmente abbiamo visto i primi due episodi di Daredevil.
Tutti interi.
Non a spizziche e boccone.
A quarti d'ora.
E oggi è uscita la terza puntata, nessuno di noi credo che l'abbia vista. Io ho tentato di fare una visione durante la pausa pranzo in ufficio, purtroppo non ci sono riuscito. Ma cosa possiamo dire? Tornano i personaggi che hanno fatto grande... la prima
o almeno una
parte della seconda, ma anche la terza stagione Netflix di questo vigilante molto caro a noi piace molto.
Assolutamente.
Non è una quarta stagione, non è un reboot, non è un sequel, è qualcosa di un po'.
Non è cane, non è lupo, non sa è... solo però quello che non
tecnicamente,
è.
Tecnicamente è un sequel.
È un sequel.
Ma si vede che cercano un pochino di.
È un sequel.
Di mettere la loro firma.
Ma è anche un po' newquel. È un Disney.
È un Disney. Soprattutto un Disney. Comunque, tornano i personaggi che abbiamo amato sulla serie Netflix, ovvero Daredevil, Matt Murdock interpretato da Charlie Cox. Wilson Fisk, il monumentale Kingpin,
che torna
con la facciazza di Vincent D'Onofrio che abbiamo già visto.
Sì, che però ha fatto un... cioè,
Si è compresso.
È sempre monumentale.
Ma si è compresso.
Ma è
si è asciugato il ragazzo.
Fa parte della trama, lo spiega che ha dovuto sparire per un po'.
Che noi abbiamo già visto sia nella serie Hawkeye che anche in Echo, purtroppo.
Posso dire una cosa già sulla serie? Io ho avuto la netta impressione, lo dicevo prima con Michelangelo, che nonostante ci siano i legami con queste altre serie di continuity, una parte di loro sta cercando di fingere che non ci siano mai state queste altre serie.
Secondo me devono riposizionarlo, perché la prima è nata prima di tutti i casini di Cinematic Universe, eccetera.
Diciamo a cavallo.
Forse manco se l'aspettavano il successo su Netflix di quelle serie.
No, non credo.
Quindi, qualitativamente comunque però prima
qualitativa, quindi adesso devono cercare di
sporcarlo.
Dobbiamo dire che inizialmente questa serie era stata scritta dal duo Matt Corman e Chris Hord, che avevano impostato qualcosa, poi qualcosa alla Disney non è piaciuto, alla Marvel non è piaciuto, e per cui è entrato quasi in scivolata questo nuovo showrunner che si chiama Dario Scardapane.
È arrivato Scardapane, ragazzi,
che ha cercato in qualche modo di legare i fili probabilmente con quello che voleva la Marvel.
Ma abbiamo capito fino a che punto. Già. Aspetta, ma sta roba è troppo scritta bene, è troppo seria. Non la capisco.
Non lo so, aspetta,
non
ne siamo così sicuri, perché fondamentalmente, per esempio, la prima puntata pare che sia solo lo scritto
scritta da Scardapane, e non è proprio il massimo della vita.
No, ma appunto mi finiva la parte quella prima, capito? Prima che arriva Scardapane.
Sì. Comunque tornano anche Deborah Ann Woll.
Scardapane ci sta, perché Disney ha riscaldato i minestre ultimamente.
Lo Scardapane.
Torna Deborah Ann Woll, che noi ricordiamo sempre con molto affetto per True Blood. Io prendendo innamorato subito appena l'ho vista la prima volta.
Rossa.
Poi torna Elden Hanson nel ruolo di Frankie Foggy Nelson. Pare, perché non l'abbiamo ancora visto. Ma ci sarà, l'abbiamo visto nel trailer. Quindi tornerà anche Frank Castle, interpretato da Joe Bernthal, che
ci sta.
Ci sta assolutamente, miseria. Un grandissimo attore. Io l'ultima volta in cui l'ho visto è stato nella seconda stagione di The Bear, che ha fatto un episodio e lì ha rischiato anche di vincere qualcosa, se non sbaglio ha vinto anche qualcosa. Devo dire che è un attore di razza, veramente grandissimo.
Nonostante con diversi difetti, io continuo a pensare che l'accoppiata lui e Deborah Ann Woll nella serie del Punitore erano un sì, bel vedere.
Sì, 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 sì.
Cioè, i personaggi, secondo me, quella serie aveva dei personaggi che funzionavano benissimo. La trama un po' meno, però i personaggi erano fighi.
Tra allora, ragazzi, però attenzione sono sì. Daredevil, perché è vero che il nostro è anche un po' servizio pubblico, no?
Sì.
Però non abbassiamo subito, come dire, l'aspettativa delle persone, visto che sempre Bignomo ci dice che ha stranamente buone vibrazioni e questo lo spaventa.
E Daredevil?
Sì, su Daredevil, sì, perché sì, non l'ho ancora sì, vista, sì, sempre sì, perché su Crunchyroll
sì, sì, sì,
era impegnato, mi sembra giusto.
E poi dice, vabbè, Netflix non puoi fare paragone perché ci ha puntato molto Netflix appunto su quella serie lì, quindi sì, era la prima del Marvel, del Marvel
Universe. Pre-Marvel, sì, del pre-Marvel
Marvel Television, esatto, diciamo.
Vorrei riuscire a fare un sintetizzare, cercando di tirar fuori tre cose top e tre cose flop. Okay. So che è facile tirare fuori le cose flop.
Ma allora una top ce l'ho, Vincent D'Onofrio.
E io ce le altre due.
Ovvero?
D'Onofrio Vincent e di Vincent D'Onofrio.
Cioè, lui veramente dovrebbe fantastico, veramente fantastico. Diciamo che la cosa top è che per ora promette, e le cose che promette, io ho visto un paio di cosine durante, a me piace il fatto che a un certo punto diventa Law and Order, e questa cosa mi fa schizzare il cervello in aria, perché c'è questo, diventa molto più terra terra, diventa molto più urbana come trama, e il fatto che a un certo punto i due personaggi che si confrontano, ovvero Matt Murdock e Wilson Fisk, in qualche modo rinunciano, fanno delle rinunce
alla lotta armata,
guerra fredda, molto guerra fredda, e questa cosa secondo me è un buon compromesso, anche perché secondo me il fatto
più
di
altro rinunciano ai superpoteri, perché la lotta
o comunque uno a fare il vigilante e l'altro a fare il signore del crimine, detta in maniera molto molto però secondo me è molto carino il fatto che questo sia un paletto sul quale chi è bravo a scrivere può metterci.
Il problema è che quando c'è qualcuno che non è abbastanza bravo a scrivere, doveva finire sto paletto. È quello.
Detto che il secondo episodio è molto più interessante del primo, pur non avendo quella componente, tra virgolette, supereroistica.
Vabbè, il primo è un po' di giunzione, diciamo, perché fa vedere gli anni passati, fa capire come sta mutando la situazione di New York e dei personaggi stessi.
Però non gli è venuto. Cioè, la giunzione non. Non l'hanno registrata bene.
Parliamo delle cose flop. Perché,
stiamo parlando tanto male del primo episodio. Allora, non è se non vedi il secondo, potrebbe rimanere un po' l'amaro in bocca. Il secondo ti fa dimenticare abbastanza velocemente i casini del primo.
Sono d'accordo.
Diciamo che insomma, una serie come questa, quindi partendo dai suoi trascorsi, ma soprattutto con l'ambizione che la stessa puntata mette in piedi nella scena iniziale, costruendo quella roba lì, è lei stessa che ti dice: mo ti faccio una roba fica, e invece ti tira fuori una cosa da regia Boris.
Se non ci fossero state le prime stagioni, forse avremmo visto con più indulgenza i primi 15 minuti, perché quindi 15 minuti probabilmente, se non ci fosse stato quella straordinaria prima stagione con quella messa in scena, con quell'uso
del piano sequenza
eccetera
però ci sono, soprattutto la prima metà della prima puntata, ci sono dei problemi tecnici.
Sì, assolutamente,
non c'entra col fatto che la giravano meglio 10 anni fa, è che oggi hai delle scelte di regia, tecniche, di messa in scena che non tornano.
Soprattutto non ti puoi permettere.
Sono tutte nella parte supereroistica. La domanda è: nella prima abbiamo visto che la parte supereroistica zoppica. Appena smettono di fare i supereroi, la serie si alza di livello. Ma è una serie di Daredevil, quindi dovrà tornare. E tornerà a un certo punto, molto probabilmente verso la fine.
Probabilmente.
Che fine farà questa serie?
Però io, per esempio, parlando di problemi tecnici, ho visto un video su YouTube, adesso non mi ricordo lo YouTuber, mi dispiace, non è per non citarlo.
Ok.
Dove parlava appunto dei problemi tecnici della CGI della Marvel in generale. Prendeva come esempio anche il primo episodio, per esempio, di Daredevil, di questa nuova stagione.
C'è un momento dove Devil piomba su un balcone che è veramente tirato col computer.
Però
è proprio una roba...
ho visto di meglio nel terzo film di Raimi, dove c'erano delle cose
No, però qua metteva l'accento più che sul singolo personaggio, singolo movimento, singola scena, sugli ambienti. Mm-hmm. Nel senso che diceva: il bello delle stagioni di Netflix erano che girate realmente nelle strade di New York. Sì. E questo si vedeva. Esiste addirittura una mappa con il tour per andarsi a fare le location dove giravano. Questo invece è veramente tutto teatro di posa, tutto comunque backlot. Mm-hmm. E si vede proprio tanto lo stacco fra il fondale con i palazzoni, tipo quando è sul tetto, quando sono anche a bordo strada, che vedi dietro il questo stacco poi di CGI che sembra quasi un po' quando c'è un matte painting.
È un marchio di fabbrica, come dici tu, delle produzioni Marvel degli ultimi anni. E questa cosa purtroppo va a incidere su anche un certo realismo che invece le serie Marvel avevano.
Che poi non è che ci tagli i costi.
No.
Queste serie costano ogni anno 100 milioni in più. Quindi non è che dici vabbè, adesso per risparmiare ne faccio di più e quindi no. Quindi no,
loro si giustificano,
vai a girarle nei posti.
No, si giustificano con il problema degli spoiler, degli spotter che li vanno se li vanno a girare in giro.
Ho capito.
No, ma infatti è una giustificazione non regge, però la giustificazione ufficiale è quella.
No, perché lo spoiler lo devono fare loro.
Esatto.
Prima devono dirti che il protagonista del che Foggy l'hanno rinnovato, ti devono dire che Hulk rosso
che c'è il punitore nel trailer subito.
E sono loro che devono fare gli spoiler, mo si lamentano che potrebbero mandarselo a fanculo.
Anzi, secondo me potrebbe cambiare proprio l'approccio anche. Cioè, tanto se sei sicuro di avere una narrazione forte, ma buttali pure questi spoiler, ma falli vedere mentre girano determinate cose. E poi sulla carta
scissione non ha girato uno in piazza.
Mamma mia. Perché?
Cioè, è stato un problema? Non mi sembra.
Comunque,
non mi fa parlare di scissione.
Non facciamo questi paragoni, purtroppo.
Posso
che
chiedere una cosa alla Sono Cose Serie Inc.?
Dai.
Di cambiare la scala tecnica, aggiungere un 6.
Per scissione.
Madonna.
Potremmo allora, quando finisce.
Questo vedi lo spoiler.
No, aspetta. Potremmo fare, allora io raccolgo questa mozione, potremmo fare una mozione di modifica della scala alta alla fine, quando però è finita scissione.
Certo.
Dicono mo basta veramente. E potremmo fare un ragionamento.
Perché ogni episodio
potrebbe diventare
ogni episodio
un tripletta.
No,
proprio sostituzione.
Una sostituzione.
Ma ogni episodio, adesso, indipendentemente da tutto quello che c'è dal punto di vista di scrittura, non vorrei entrare nel discorso, poi ci sono delle volte in cui dico: come faccio io a spiegare la bellezza di queste cose qua? Ma anche solo per la messa in scena. Poi lascia perdere tutto quello che c'è dietro, il dramma, tutto quello che c'è, il racconto, tutto quello che riescono a infilare. Perché è veramente difficile, bisognerebbe chiamare un filosofo per riuscire a inserire tutti.
Allora,
ho avuto paura di... Secondo me è pure troppo.
Io ho l'impressione che scissione, a differenza di Breaking Bad, è meno nazional popolare.
Assolutamente.
Nel senso
assolutamente.
Breaking Bad la puoi vendere... E sei sicuro che quando uno anche
Urbi
se uno che non è appassionato eccetera finisce per apprezzarla. Scissione mi sembra che ci sia un livello di intellettualismo
è respingente,
o ti piace
ti rompi i coglioni,
ma puoi riconoscere che è bella ma non la guardi.
Ma non disperare, perché ti ricordo comunque Breaking Bad il suo successo l'ha avuto dopo, cioè non con la prima stagione, se la sono cacata in pochi.
Ha cominciato a macinare dopo la
seconda.
Ricordiamoci che epoca che era, che per avere la prima te la dovevi scaricare.
Certo, assolutamente. Abbiamo detto tutto in merito a Daredevil.
Facciamo così, riassunto. Per ora di due puntate di Daredevil abbiamo la prima parte della prima puntata decisamente con problemi.
Sì.
La prima puntata in generale che lascia perplessi, la seconda recupera un po', ma ci pone in una situazione di dubbio.
Beh, io sono ottimista.
Siamo possibilisti.
Sono ottimista,
ma con
soprattutto
dubbio.
Perché ogni volta che mi inquadrano
Vincent D'Onofrio,
io sono bello con te.
Io però volevo aprire una parentesi.
Questa
serie. Perché è una roba che ormai da parecchi anni ho riscontrato in molta serialità, soprattutto supereroistica americana, ma che ovviamente negli ultimi anni ha avuto un'impennata. Cioè, che bene o male i cattivi diventano mediamente o se va bene il sindaco, se ci accontentiamo di uno scenario piccolo,
il presidente
degli Stati Uniti, partendo dall'ex Luthor diventato presidente degli Stati Uniti nella finzione di Superman ormai lui parecchi anni fa, Ma nel frattempo Norman Osborn nel Marvel Universe, che è arrivato non proprio presidente, ma c'è, la storia del fumetto americano sta presentando un sacco di villain, ma che non prendono solo,
guarda che
ma non solo la storia, questo lo sempre del fumetto,
anche la storia con la S maiuscola,
no, anche nelle serie TV, se tu guardi le ultime Zero Day
mostrano sempre personaggi apicali in posizioni politiche piuttosto interessanti.
Secondo me è proprio una tendenza, nel senso che ovviamente è un po' il riflesso della sinistra americana, che è molto dentro al mercato di Hollywood e delle produzioni, che risponde alla situazione.
Vabbè, ma ok, queste sono tutte produzioni però che arrivano dal pre-rielezione, arrivano dai quattro anni dove è un vero repubblicano.
Noi la viviamo mo. Ma
esatto.
Chi c'è vissuto in America, quell'escalation l'ha vista. Capito? È proprio un altro tipo,
cioè,
di
noi stiamo vedendo i risultati, però queste persone qui molto probabilmente
nel momento che
hanno patito l'escalation e hanno cominciato a raccontarla.
Nel momento che racconti un nuovo scenario politico americano, quelle cose vengono
È interessante questa lettura, vediamo un po' come arriverà alla fine della stagione. L'abbiamo già detto, l'abbiamo anticipato, molto probabilmente parleremo approfondendo alla
dedicheremo
fine di questa stagione, ma
anche se comunque non è una prima stagione, quindi solito sono cose serie, non tratta le stagioni successive,
però questo è un prequel Disney,
un nuovo ciclo
l'affronteremo,
capiremo se è un ciclo mestruale o
allora, parlando di cattivi invece, mi viene da pensare al mafioso. E cosa c'è di meglio di un mafioso coreano,
italo coreano
E va bene, sì.
Dai, parla di sta roba, perché
confesso.
Anch'io confesso che
ne avevamo accennato la stagione scorsa.
Ne avevamo accennato, ma forse anche più due vicino, stagioni, perché e questa è una serie del 2021. Secondo me, quando è uscita,
ne
una smirciatina venuta. Ci eravamo detti, sai, queste serie coreane, perché all'epoca stavano arrivando, no?
Sì.
La guardiamo, poi ne parliamo, e poi è rimasta nel dimenticatoio. E quindi mi è sembrato giusto recuperarla. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Vincenzo. Che è questa... Allora, è un prodotto originale coreano. Cioè, non è tratto da libri, da romanzi...
Fumetti, webcomics...
Non è tratto
dalla realtà.
Sono 20 episodi da un'ora l'una spaccata, tranne l'ultima, che è un'ora e mezza.
Figurati.
20 episodi.
È uscita in Corea del Sud su TVN, che dovrebbe essere
la nazionale
coreana, Corea del Sud, ricordiamo.
Sì.
Dal 20 febbraio al 2 maggio del 2021. E facevano due puntate a weekend, cioè una puntata il sabato e una la domenica.
Ho l'impressione che però qua in Italia sia arrivata un po' dopo, se non sbaglio.
Secondo me è arrivata o l'anno dopo, una loro a un certo punto hanno comprato un tot di diritti e mezzo c'era.
Quando è arrivato un po' dopo, perché è un po' dopo che è cominciato appunto la fame di K-drama.
Possibile.
E in Corea è stata una delle più viste nella storia.
Ma penso.
Quindi ero curioso. Devo dirlo.
E l'hai recuperata. Hai fatto questo sacrificio per noi, perché io ho iniziato a vederla. Ho detto, ma piano piano me la guardo. Dopo il primo quarto d'ora ho visto un tramonto su una roba fatta in paint che mi ha talmente fluorescente mi ha
proprio dagli stessi produttori di Adrian.
Mi ha proprio le stilettate sugli occhi, ho detto no. I miei stanchi e vecchi occhi non possono.
La discussione è articolata. Discussione è articolata.
Scusa, se sono entrato
allora,
così.
Allora, innanzitutto, la prima cosa che vi devo assicurare è che non è prevista una seconda stagione. Anche perché l'epilogo dura 40 minuti. Cioè, ci sono 40 minuti di epilogo. Cioè, se mi fanno una seconda stagione, io parto e vado in Corea con le bombe.
Ok.
È una fiction. È una fiction. Facciamo finta che siamo in Italia, sarebbe su Rai 1.
Ok.
Quindi la qualità è da fiction coreana. Quindi è un prodotto estremamente televisivo.
Quindi faccioni davanti, proprio buttati.
Sì, fotografia, e anche la smarmellata.
Ma infatti
quindi, ma di cosa parla questa serie? Allora, Vincenzo Cassano, perché cazzo, Vincenzo Cassano, Corea, che c'entra? Ecco. è un avvocato. Il
suo è interpretato da?
Da Seong Yong-gi.
Ok, un attore
classico coreano. Classico viso di un, esatto, di un Vincenzo Cassano.
È un avvocato coreano italiano ed è un consigliere della mafia. Perché lui è nato in Corea, poi per una serie di storie che raccontano con ampi dettagli e numerose volte durante la serie, lui va in Italia e cresce, quindi allevato
dai mafiosi,
diventa
giustamente,
avvocato perché... in Italia e lavora per la mafia. E lascia l'Italia per una questione interna alla sua organizzazione e quindi torna in Corea. Il suo obiettivo principale è recuperare un tesoro. Parliamo di tonnellate di oro nascosto in un edificio fatiscente che devono buttare giù.
Di questo in Corea?
In Corea. In
Seul, ed è lì la casa Seul di carta Corea.
Manca un po' Lupin.
Tuttavia, che cosa succede? Che lui ha quest'oro nascosto.
Sì.
Che siccome il palazzo è fatiscente... ed è stato acquisito da questa Babel Group, che è una potente multinazionale, che lo vuole buttare giù. Lui deve fermare la
demolizione per poter recuperare questi soldi.
Che non è così facile, perché non può aprire il cavò, perché è talmente fatiscente che rischia di buttare giù tutto mentre apre questo cavò. Ah. Poi questa cosa cambia all'improvviso verso la metà. Però
questa è interessante. Questa cosa.
E appunto, per quello cambia.
Quindi che cosa succede? Che lui entra, dentro questa palazzina ci sono un po' di coreani che ci vivono e che questi cattivi cercano di sfrattarli con la forza.
Sono tutti i suoi alla fine alleati. No?
E quindi si crea questa alleanza tra questi scappati di casa, che però hanno la casa, quindi scappati dentro casa, e lui. Ma che succede?
Che succede?
In mezzo a queste persone c'è un avvocato buono, buonissimo, proprio uno di quelli che fa solo, non si sa come vive.
Solo pro bono,
che vuole combattere contro questa multinazionale e viene ucciso.
Mannaggia.
Quindi la figlia, che prima lavorava per lo studio di avvocati di questa Babel, si incazza e diventa sodale, amica
di Vincenzo.
Di Vincenzo. E quindi
Vincenzo,
questo
a me
è il
padre
plot.
A me.
Questo è il plot. Allora, questo è il plot principale.
Okay.
Questo plot si svolge in 20 puntate, porca, ma non in modo uniforme. Se ne parla all'inizio, poi c'è altre 4 puntate dove succedono altre cose che non c'entrano niente. Quindi poi si ripiglia un attimo, un paio di puntate, poi si fa tutt'altro, un'altra cosa, c'è un'altra run che non c'entra niente. Tu dici: ma scusa, ma dove uno fa quello?
No. Questa è una diluizione omeopatica.
E poi arriva alla fine, ma alla fine ormai è troppo tardi perché l'hanno risolta questa cosa. Non possono più buttarla giù perché diventa praticamente revenge, cioè alla fine diventa una vendetta truculenta di questo Cassano che li ammazza tutti. Okay. Quindi questa è, inizia così, però non c'entra niente la storia. Okay. Ma parliamo un attimo di questi interpreti.
Sì, allora, diciamo. Vai.
Seong Yong-gi è l'attore principale che fa Cassano, ha lavorato su altre robe coreane, cui non vi cito perché io non ne conosco, e comunque c'è Wikipedia.
Sì.
Ed è interessante perché, sentito in originale, lui parla italiano.
Ah.
Parla, e si impegna.
È bravo?
Parla un buon italiano.
Perché io dieci minuti che ho visto ho dovuto mettere i sottotitoli.
Parla per un buon italiano, ma è molto faticoso per lui.
Okay.
E ha un problema, che questo però è proprio, non ci puoi fare niente. Purtroppo lui da piccolo è caduto in un pentolone pieno di botulino e quindi non ha nessun tipo di espressività, ma per tutta la serie, in nessun modo.
Io mi ricordo di averlo visto levigatissimo, ho detto: questo gli hanno messo del
in più è tutto smarmellato, cera. E quindi tu, per essere sicuro che è vivo, devi aspettare che chiude gli occhi.
L'effetto Barbara d'Urso.
Ok, va bene.
E quindi quando parla italiano a fatica, in più non è espressivo, fai veramente fatica a capire.
Siamo un pupazzo di un ventriloquo.
Esatto. Dall'altro lato,
viceversa,
ci sono gli altri due interpreti che secondo me sono molto interessanti. C'è John Yongbin, che è sarebbe la crush di... Allora, lei è molto brava, secondo me. È veramente molto brava, perché ed è, allora io non l'ho vista fuori dal genere, ma in questo genere qui lei è veramente brava, perché riesce a essere espressiva ma anche un po' la commedia dell'arte, cioè molto caricaturale.
Ah, okay.
E riesce a fare questo gioco tra il drammatico e la commedia sfrontata,
che è un po' da spalla,
che è una cifra stilistica di questa serie. Cioè questa serie ogni 10 minuti cambia genere di brutto proprio.
È come la serie è un dramma, stasera.
Poi poi diventa una commedia, poi diventa Law and Order, poi ed è non è che ci devi ragionare, cioè è esplicito, perché cambia la musica, cioè loro stanno facendo il colpo per e quindi c'è la musica quella un po' funky tipico da rapina, no? Alla Ocean Eleven.
Ok.
10 minuti, poi lui e lei parlano, a quel punto c'è la romance. La musica si tronca di botto e partono i violini.
Cioè, bellissimo.
E loro fanno la parte romantica.
Sembra gli occhi del cuore.
Poi si ferma di colpo. Parte la musica perché c'è la linea comica.
Okay.
Cioè non sono mischiati, sono proprio sopra giustapposti e sono segnalati in modo molto chiaro quando succede una cosa e quando
attento,
succede.
Adesso devi ridere.
No, perché probabilmente per chi lo guarda in attentive watching in qualche ha modo bisogno del richiamo pavloviano.
Esatto. E lei è molto brava perché è credibile nonostante questo casino.
Okay. Quindi,
lei è molto espressiva, cioè lei fa quello che fa lui. Lui ha scelto di non essere espressivo perché non riesce, probabilmente un casino tale che preferisce non muoversi.
Cos'è, body shame, questo,
E lei invece, a seconda della situazione, riesce ad adattarsi. E il passaggio da uno all'altro non è alla Chiquito e Paquito, per capire. Okay. Riesce a gestirla. Molto brava, secondo me.
Okay. Cioè, lui dici che c'ha questo livello di paresi per cui se starnutisce e gli scappa un peto. Probabile.
No, essendoci caduto, secondo me è tutto bloccato.
Okay.
E poi ci sta questo che io non me l'aspettavo, perché quando ho visto che il cattivo lo faceva un trapper coreano, ho detto ma sarà, cioè, ma di che stiamo a parlare? E ero convinto che era Vincenzo col trapper, invece no. lui si chiama Ok Taek-yeon, è un membro di un K-pop che si chiama 2PM. E qui è veramente bravo. Cioè fa il cattivo da anime manga ed è molto riuscito.
Penso.
Anche perché all'inizio lui ha un doppio ruolo. Cioè fa un buonaccione che poi nell'evoluzione della serie si scopre che essere il cattivo supremo.
Ah.
E monta questa cattiveria molto bene, anche espressivamente. Tu lo vedi, sembrano veramente due persone diverse. Lui è veramente bravo in questa parte qua. Secondo me, se lo mette a fare un'altra cosa, non sarà un disastro. Però qui l'hanno scelto bene ed
beh,
è
ottimo.
Molto bravo. Per quello dico, è difficile questa serie, ok? Perché ci sono tutti questi elementi. Allora, ovviamente, abbiamo detto, tecnicamente è una fictionaccia proprio bestia. Cioè, è una che è orgogliosamente fiction, ok? Quindi, poi c'è un livello di product placement che io... cioè, va oltre Boris.
Ah!
Cioè, scena, stanno... Durante una puntata stanno parlando l'avvocatessa e gli altri per organizzare una cosa. Ebbene, sta parlando, dice: oddio, quanto sono. Così, the bot. Oddio, quanto sono stanca. Ho bisogno delle vitamine. Lei si alza, ok? Va, prende le vitamine. Primo piano sulle vitamine, ne mette una. L'altro si avvicina che ne vuole una anche lui. E lei dice: no, queste sono per le donne, ti devi prendere quella per gli uomini. Ed è uno spot di 30-40 secondi.
È proprio
quasi un
opera classica.
È proprio
Madonna,
un minuto inserito così. Fantastico. Il caffè uguale. C'è una scena clamorosa che dura 2 minuti dove ci stanno. C'è uno che tira fuori dalla tasca un blister di caramelle.
Sì.
Ne dà uno a quello vicino. Uno se la prende lui e poi lascia il blister vuoto. Quello vicino vede il blister vuoto e gli fa la faccia: che cazzo,
però potevi,
Quindi lui tira fuori una confezione nuova,
no.
Primo piano sul prodotto,
manca solo il jingle,
lo aprono e se lo passano, cioè c'è un minuto e mezzo così, debotto in mezzo alla serie.
Sei sicuro che siano tutta roba vera, non siano marchi inventate?
No, sono tutte
vere. No, sai, prima di fare un'accusa del genere.
Il caffè, le vitamine, cioè E questo marchio poi torna sfacciatamente più volte, quindi deve essere quello che ci ha messo,
ci più, messo soldi. Più soldi, sì.
Che onestamente mai vista così.
Fantastico.
Ovviamente è una soap coreana, quindi non solo è soap, ma è anche coreana, quindi zero personaggi, plot driven di brutto, cioè succedono cose.
E devono, okay? succedere.
E devono succedere, e i personaggi li aggiustiamo a seconda
si, di si adeguano.
Esatto. Questo gli garantisce.
Cosa che invece non succede con la serie della settimana.
Questo gli garantisce anche il fatto di essere, di avere una scimmia non così bassa.
Perché comunque.
Poi c'è l'asterisco a questa affermazione. E i personaggi sono tutti tagliati con l'accetta, cioè siamo proprio alla, ai cattivi da operetta, quello stupidello.
Come
che continua a essere stupidello.
Come ore di sta roba?
Perché nel canone è fatta bene, cioè se tu prendi quel canone là e lo applichi, secondo me è un gran prodotto. Se stai dentro quel canone.
Disclaimer,
là.
Lo sta recensendo Matteo. Recensendo. Attenzione.
E poi c'ha delle robe meravigliose, tipo è omofoba, è classista, è offensiva in un modo però candido, inconsapevole. Cioè ci sono delle scene, cioè che ne so, Cassano che si deve infiltrare e deve estorcere delle informazioni da un altro avvocato. E lì l'altro avvocato è omosessuale.
Okay.
E lui non lo vuole fare perché si schifa.
No.
E c'è tutta questa scena dove lui proprio si schifa di questa. Allora, se fosse un'altra situazione dove tu hai caratterizzato bene il personaggio che viene dalla Sicilia, certo. Corea, eccetera, allora tu potresti dire è un taglio del.
Ma siccome tutto ciò. Gli italiani sono omofobi, scusa.
No, ma cultura mafiosa. Nella cultura mafiosa, certo. C'è questa cosa.
Qua. Certo. Poi se lo costruisci. Come quello che stai dicendo, se lo costruisci.
Invece qua non è costruito, è chiaramente. Perché questi qua non si sono documentati su niente. Cioè la mafia di cui parlano, chiaramente non esiste. E, oppure fanno delle cose che tu dici, ma dai, veramente, scena. Arriva dall'Italia il grande allenatore del Milan.
Uè.
Un certo Giuseppe Rossi.
Vabbè, famosissimo.
Allora, uno dei procuratori coreani che sta mettendo i bastoni tra le ruote a Vincenzo, c'è il figlio che da grande vuole giocare nella grande Milan, nazionale, una grande squadra europea. Allora, c'è questa scena dove al campetto arriva Giuseppe Rossi. No? E dice al figlio di quello là: sì, andiamo, vieni, ti faccio fare il provino. Ok. Cassano si gira, fa una proposta che non si poteva rifiutare al tizio, e poi dice: guarda, quello è amico mio. Adesso questa cosa significa che l'allenatore del Milan è un mafioso. Io faccio. Non è che dici, no, io ho fatto un meccanismo per cui si incontrano queste cose. No, hai detto esplicitamente che...
L'allenatore del Milan
La Milan è una squadra di mafiosi. Ma l'hai detto così candidamente che evidentemente non l'hai capita questa cosa. No.
Vabbè, scusa, quel video che ci hai mandato, no, nella nostra chat, dove loro fanno il gesto universale dell'italiano.
Così a caso.
Tutti
sì,
fanno la mano a pignetta e dicono Vincenzo!
Perché a un certo punto che succede? Che verso la fine tutte le persone che lui conosce scoprono che lui è un mafioso e vogliono diventare il suo clan. E quindi
il famoso gesto dei mafiosi,
il gesto di riconoscimento di questo clan mafioso.
Molto bello.
La mano
dei pugnetti.
Il saluto delle gang. No?
bello.
Dai, comunque, per niente offensivo le somme, anche questo. Tirando le somme.
No, con calma, ragazzi. Questa se la taglio. No, allora.
Ti prego. No.
A livello seriale, ovviamente ci sono tutti i meccanismi classici. Se vi siete ascoltati Serial Telling e vi serve una serie per capirli, vi dovete guardare questa serie qua. Perché
20 ore per capire.
Perché
ma basta
guardare
Serial Telling.
Ci sono i cliffhanger a fine puntata, ci sono le ripetizioni durante le puntate.
Quindi il tormentone.
ma anche l'ultimi due minuti della puntata precedente, dove c'è il cliffhanger, sono i primi due minuti della puntata successiva. Non fanno il riassunto, non mettono una scena dove te la rimettono tale e quale.
Okay, quindi proprio...
te la rimettono e tu la devi riguardare. Quindi a livello didattico è molto, molto impegnato, perché non devi capire come l'hanno applicato. Cioè, è chiaro. L'hanno applicato le cose. Gli archi narrativi sono da due puntate, perché vi ricordate? Le davano il sabato e la domenica.
Ah, certo.
Quindi. Due, massimo quattro puntate, cambia l'arco narrativo, ok? Il mischione l'abbiamo detto, no? Crime, drama, tutto, lo capisci perché cambia la musica.
Cambia la musica,
se no non ci sarebbe dover capirlo. Ed è pieno zeppo di incoerenze, di comportamenti, buchi di trama, cioè ci stanno, cioè sono
come
chiaramente,
ci stanno?
Sì, sono chiaramente dei buchi da
strategici,
da genere, cioè quel genere lì tu non lo puoi fare se non fai dei buchi, capisci? Non è possibile.
No, è come la groviera,
certo,
anche perché tu hai personaggi non evolvono se non a seconda di come ti servono. Loro devono risolvere un problema. Cosa fanno? Uno dei personaggi, ce n'hanno 50, sì. Uno di quei personaggi in realtà è anche un hacker, oppure in realtà da piccolo c'aveva un piede in più, capito? Cose così. Quindi avendo 10-15 personaggi, ogni volta che devi risolvere un problema
ne peschi uno a caso, gli crei un background, fai una retcon
e vai avanti e fai avanzare il plot, perché se no si blocca la storia. Il plot, essendo che deve creare quella situazione insbloccabile, è l'unico modo per sbloccarla, è barare drammaticamente. E il meccanismo killer è che tu arrivi, si sblocca la situazione e poi ti devono spiegare come è successo, e quindi Vincenzo improvvisamente la sapeva lunga e ti racconta in flashback le cose che non ti ha detto fino a quel punto, che spiegano perché lui l'aveva capito prima. Hai capito? È così. È
notevole.
Vogliamo dare anche una...
No, aspetta, però
non lo riesce a tagliare, c'è ancora due pagine di appunti.
No, però io voglio le scene da ricordare, le voglio sapere.
Allora, arriviamo alle scene da ricordare, allora. Vabbè, volevo dire una cosa sul doppiaggio, ma...
No, va bene, dai, io sono curioso.
Allora, siccome qua si cambia stile narrativo ogni 10 minuti, è molto difficile doppiare questa cosa.
Non immagino.
È molto difficile e secondo me, purtroppo, non si riesce. Cioè, proprio non si riesce. Non è che è doppiato male, adattato male, non si riesce. Anche perché per capirlo dovevi vedere prima tutte le 20 puntate, poi fare l'adattamento.
Ah certo, perché così capivi dove mettere la locura.
Invece facendolo in corsa, immagino.
E c'è una variabilità molto di colore delle voci che cambiano a seconda della situazione, che quando tu invece parti industriale, non ce la fai. E cambia molto il doppio, a parte che cambia proprio la produzione, cioè a un certo punto cambiano il direttore della fotografia, probabilmente, perché la fotografia è completamente diversa. Le ultime 5-6 puntate,
vabbè, quello
roba.
Precedente sarà fatto di cocaina da qualche parte.
Probabilmente sì. E quindi le scene da ricordare.
Allora, ci sono due scene da ricordare, sono importantissime. Allora,
solo
una...
due su 20 ore?
No, queste sono le più
top.
Una perché secondo me è molto bella. E una perché è molto improbabile. Quale volete sentire prima?
La molto bella,
bella.
Allora, è uno spoiler, ma non è uno spoiler. Perché indovinate un po' il cattivo alla fine?
Muore.
Spoiler. Ma come muore?
Come muore?
Allora, c'è questo momento in cui Cassano improvvisamente da... avvocato buono, mafioso, ma col cuore d'oro, diventa mafioso pezzo di merda che asfalta tutti all'improvviso, e prende il cattivo, lo lega dentro un vecchio magazzino abbandonato, lo lega a una sedia da dentista e gli mette questo trapano, ok, che ogni 5 minuti gli trafora 5 mm di petto, ok?
È pure ingegnere il signore qua.
ingegnere.
Una roba che loro di che lui
cos'è,
dice
so.
Che è una, infatti è molto così, cioè a un certo punto diventa proprio sanguinolento. E lui dice che è una cosa che gli hanno insegnati i russi. E lo lascia attaccato a questa sedia
con sto trapano che lo buca.
Fino a che non muore.
Finché non gli buca il polmone e muore soffocato. E la previsione è tipo un giorno per morire. Quindi una roba di una sofferenza fuori scala. Lui lo lasciamo lì, lo lasciamo che lui accende la macchina e ci fa vedere il primo giro, perché ci deve far vedere che questo cattivo, il dolore talmente è che chiede pietà.
Aspetta, lo lascia lì e se ne va. Esatto. Allora non è su, è Batman degli anni 60.
Succedono altre cose, ma noi possiamo rimanere col dubbio che quello sia ancora vivo.
Certo.
O no. Quindi stacco, scena, carrello che si avvicina, lui che ha una specie di rantolo, perché così sappiamo che gli ha bucato il polmone. Non si muove più. Un corvo arriva,
e se lo mangia.
Cambia di scena, si vede l'ombra del corvo che inizia a mangiarselo, e lui che non si muove più.
È poetica, poetica.
È una gran scena. Scusate, ma questa è una grandissima scena. Grandissima scena.
Sbagliato serie, ma la
esatto. È stato un guizzo un attimo.
È finita lì per caso.
E la scena brutta?
C'è sempre un volatile. Allora, voi dovete sapere che quando Vincenzo entra dentro questa palazzina si prende un appartamento, è tutto sfasciato eccetera,
e se lo rimette
e c'ha i piccioni che gli entrano dentro la camera da letto, okay, per metà della stagione. A un certo punto lui riesce a cacciarli, ma c'è un piccione che gli va sempre vicino alla finestra con cui lui crea un rapporto, gli dà da mangiare eccetera,
carino,
eccetera. E questo piccione si chiama Inzaghi. E lui quando è triste ci parla, cioè c'è una... A un certo punto lui, gli arrivano i mafiosi italiani, lo stanno per ammazzare, è bloccato sul tetto di un palazzo
e Inzaghi dribbla,
scena, pistola alla testa, fermo, rallenti, finisce la puntata, rinizia la puntata di nuovo uguale, la stessa scena con rallenti, e in quel momento che stavano per sparare arriva una colonia di piccioni che infestano il tetto, e lui con questo diversivo riesce a salvarsi.
Ma questa è sventura.
Vanno via tutti e indovinate chi c'è un angoletto che lo guarda?
Inzaghi.
Inzaghi.
E si fanno pure il cenno con la testa.
Si fanno il cenno con la testa. Lui va lì e lo ringrazia. Ha detto cavolo.
Gli stringe l'ala.
Oh mamma mia.
E sei ancora intenzionato a dargli dei voti per sta roba?
Allora, giudizio. Questa serie è un disastro, ok? È un disastro dall'inizio alla fine. Ma non è fatta male, non è scritta male, ma segue il canone per cui è nata. E lo segue molto bene. Adesso, sul canone possiamo discutere.
Sì, infatti, okay, per capire cos'è canone.
Quindi, se non vi piace il canone, non ci sono voti da dare. Cioè, non la vedete, non la guardate, non la vedrete mai. Succede quello che è successo a Michelangelo, che dopo un millisecondo gli si spegne.
È andato in crash.
Ma se vi piace il genere... Secondo me la scimmia è almeno 3, perché comunque è costruito,
è costante,
bene.
Sì.
Nonostante ci siano questi filleroni, perché dopo lo fa un minuto e quindi cascasse il mondo, piuttosto si guardano per 20 secondi, per 5 minuti.
Ma deve durare un'ora.
Un'ora deve durare. E in generale, alla fine, cioè, se vi piace il genere soap, secondo me potete apprezzarlo, soprattutto dopo che avete ascoltato Serial Telling, proprio tutti i classici meccanismi della serialità classica.
Non mi hai convinto, devo essere sincero.
Neanche a me.
Allora, diciamo che abbiamo anche dei commenti, intanto salutiamo naturalmente il nostro amico di Scriptorama, Luca.
Ciao Luca.
Lui può apprezzare.
Anzi,
lui,
scusa se è arrivato tardi, quindi si è perso il pezzo, ti prego Luca, recupera questa parte di puntata.
Lui può apprezzare.
Sì, immagino.
E poi c'è comunque Bignomo che ci dice gran scena davvero, mi immagino per quella della sedia da dentista, e si chiede anche però i mafiosi italiani sono attori italiani?
Sì, sono attori italiani che parlano italiano.
E parlano anche coreano ogni tanto?
No, loro parlano solo italiano. Un altro problema del doppiaggio è che in italiano parlano tutti in italiano, quindi c'è, quando si incazza Vincenzo Cassano,
mamma mia!
Ma che cazzo! Ho capito?
Così proprio. Sì.
E quelli non capiscono, si guardano, e in realtà...
E lui ha parlato in italiano.
Tutti in italiano.
Io direi di tornare un attimino seri, perché lo so che voi lo aspettavate da un po', e ritrovate il momento di... Una parola buona per tutti.
Ah, la rubrica.
chi è stato cuzzato stavolta?
Non ho idea.
È la rubrica in cui...
Quale? Questa?
La 2. No, è cambiato. Ecco, quando partivo. Ok, grazie. No, praticamente allora abbiamo... Spieghiamolo per chi sono i nuovi, no? Adesso sì. Ho perso un attimo lo slancio. Noi nella nostra chat, naturalmente settimana parliamo senza freni, perché voi, anche se non ci credete, qua siamo frenati, naturalmente in puntata. Nella chat, naturalmente, si perdono un po' questi freni inibitori, e io ho questa missione, raccogliere le parole migliori che riusciamo a dare in giro.
Sappiate, una regola della chat era: le robe che ci sono nella chat rimangono nella chat. E qualcuno ha deciso che non devono
rompere la regola.
Ma io lo so che state creando già un gruppo senza di me. Ricordiamoci comunque: si dirà il peccato, ma non il peccatore. Vero? A meno che non vorrà comunque lui.
Speriamo, perché ho paura.
Partiamo dalla prima. L'abbiamo tre stasera. Partiamo dalla prima. Si parlava, appunto, si commentava un link della serie, quella Netflix di Keanu Reeves, quella
Berserker.
Commentando il link era: dai che Netflix non ha prodotto ancora abbastanza monnezza. E il messaggio è: lo dico perché sembra che anche Fratelli Russo abbiano fatto l'ennesima cagata fotonica con Electric State. Sono 6 mesi che ci piallano la Waller, alla fine pare che ci siano siano presi pernacchie di critica al pubblico. Ora ho capito tutto. Captain America The Winter Soldier è stato un colpo fortunato. E parafrasando Maccio Capatonda, questi sono due coglioni. Fratelli Russo, vogliateci bene.
Allora, spieghiamo questa cosa qua, perché è successo che è stato scelto, pare, il...
Giusto per non capire chi ha scritto.
No, spieghiamo la roba. Ma va anche perché il resto ci sono delle spiegazioni. È stato scelto Justin Lin, che dirigerà film o serie dedicato a questo personaggio che ha creato Keanu Reeves. E Justin Lin, sappiamo che, insomma... Le ultime cose che ha fatto in merito a Fast and Furious non è che siano state proprio dei capolavoroni.
Dopo Vincenzo, il problema è che
il 14 esce Electric State, un nuovo film tratto da una serie di libri, un libro di fantascienza, diretto dai Fratelli Russo, e pare che critica e chi l'ha già visto in anteprima negli Stati Uniti l'abbia spernacchiato in maniera terribile, nel senso che è una roba che non ha senso, gli attori fanno cagare,
non l'hanno capita
probabilmente, e allora lì dico
però mi sembra la stessa recensione di Citadel, quindi
sì, infatti.
Ma andiamo avanti. L'altro messaggio si riferisce invece a un'immagine che qualcuno ci ha mandato con una targa dedicata a Lidia Poè. Dove si dice, appunto, prima avvocato in Italia, scritto al Consiglio dell'Ordine, bla 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 bla.
Ma è una targa vera, proprio a Torino c'è un posto c'è la targa.
E qui non sappiamo,
chi l'ha scritto il messaggio.
E la foto è arrivata col commento: escile.
Qui dobbiamo spiegarla anche. Vabbè, perché
è un commento meta.
Dobbiamo spiegarla.
È un commento metanarrativo,
perché c'è la serie di Lidia Poet interpretata dalla De Angelis,
la famosa quota tette.
Ultimo, non lo so, io comunque sento male. Gente del rischio.
Ultimo messaggio.
Questi proprio ci sputtaniamo in diretta.
L'ultimo messaggio che commentava la notizia per cui sui canali social di Star Wars internazionali sono state pubblicate le prime puntate di Andor per cercare di farlo distribuire. E il messaggio dice: sono disperati. Sanno che devono piazzare un colpo di qualità, ma nel frattempo non ci credono. Hanno paura che gli ascolti siano bassi perché Andor è troppo articolata per chi manca del pollice opponibile. E con la faccenda del pollice opponibile non mi riferisco al pubblico, ma a loro.
Io qua non vedo comunque errori.
No, infatti,
non lo so.
Detta, potrebbe averlo scritto uno qualunque di noi.
E dopo questa, saluto solo un nostro nuovo ascoltatore che è arrivato, che ci dice: buongiorno, tal Giancarlo Stronzi. Ci dice: buongiorno.
Ciao.
Buona serie. Andiamo avanti. Vabbè, io parlerò brevemente di una serie che ho cominciato a vedere.
Se lo scrivete,
Sì. Ma molto brevemente di una serie che ho visto questi giorni, che si intitola House of David.
Ero curioso.
Prime Video.
Non sono più curioso.
8 episodi, i primi 3 li lasciati il 27 febbraio, poi ne esce una settimana. Scritta da John Ervin, che fa parte di un famoso duo, un fratello Andrew. Si chiamano gli Ervin Brothers, che sono registi, sceneggiatori e produttori cinematografici cristiani, cioè proprio nella loro pagina cristiani, americani, noti per film, hanno fatto diversi film, ma hanno prodotto soprattutto e diretto come il, cosa sembra una roba finta, cose come il documentario The Jesus Imagine, oltre a aver The Jesus Music e il film drammatico Jesus Revolution.
Ma io adesso ho collegato a una copertina che ho visto appunto su Prime l'altro giorno.
È quella.
Dio.
È quella.
No, no. Davide.
Allora, no, devi dire Gesù, vi sarei appropriato stavolta.
Allora, trama ambientata nel 1000 avanti Cristo, racconta, la narrazione segue Davide, un giovane pastore unto dal profeta Samuele, per succedere al re Saul, caduto in disgrazia a causa della sua disobbedienza nei confronti dell'Altissimo in merito agli Amaleciti o Amalechiti. Mentre lo stato mentale di Saul si deteriora.
Ma che sono gli Amaleciti? Un batterio?
No, sì. Sono un gruppo, una tribù che di cannibali che ovviamente Saul spazza via dalla faccia della terra, ma invece di seguire il dettame attraverso le parole di Samuele, uccidili tutti e non distruggi tutto, anche gli oggetti, anche le bestie. Invece lui, Saul, decide non solo di tenere prigioniero il capo degli Amaleciti, ma in più prendere tutto l'oro, tutte le bestie, eccetera, eccetera. Quindi
si infettano, si infettano tutti.
Comunque, il sentiero di Davide è segnato da sfide, tra cui il famoso duello con il gigantesco filisteo chiamato Golia.
Ah, è lui.
È famoso Davide contro Golia. Quindi stiamo parlando di un. Di una storia soprattutto raccontata nella Bibbia. Ci sono delle cose storiche, però la maggior parte dei racconti li troviamo sulla Bibbia. Allora, due cose sui. Non vi farò l'elenco di tutti gli attori presenti, però alcuni li voglio segnalare. Prima di tutto, nella parte di David c'è questo attore emergente che è veramente molto bravo. Si chiama Michael Iskander. Sono tutti attori. A parte un paio, sono tutti attori di origine o israeliana o con la cittadinanza israeliana o palestinesi con il passaporto israeliano. Poi abbiamo Ali Suleiman, che abbiamo visto in
Jack Ryan. Immagina che bel clima sul set.
No, Ali Suleiman è un attore molto famoso anche negli Stati Uniti, perché abbiamo visto in Jack Ryan e Homeland, che qui interpreta appunto Saul. Poi abbiamo invece un attorone che americano che si chiama Stephen Lang, qualcuno lo ricorda? Che ha 72 anni il signore, è celebre per il ruolo del colonnello Miles Quaritch in Avatar. Sei proprio il colonnello cattivissimo. Stephen Lang, e qui interpreta Samuel, abbastanza rupito, devo dire. Qui proprio, fa proprio la parte, ma anche la voce un po' così. E poi abbiamo Ethan Kyle, lo segnalo solo perché fa il Jonathan, uno dei figli di Saul, che ricorda un po' Carl Urban da giovane, con questi capelli, la barba, ed è doppiato tra l'altro da Alessandro Campaiola. Poi c'è Oder Fehr.
Ma perché non ce li elencava?
No, non tutti.
Non tutti.
Oder Fehr, attore.
Ne è stato uno.
Due, ne è stato. Attore israeliano famoso per il suo ruolo di Ardet Bai nel film La mummia ritorno. Che ultimamente avevo visto interpretare l'ammiraglio Charles Vance in Star Trek Discovery. Forse l'unico personaggio un po' decente di quella serie monnezza. Ultimo, ma non ultimo, questo l'abbiamo visto tutti, si chiama Martin Ford, interpreta Golia, ex bodybuilder, attore inglese, noto per la sua imponente statura, oltre 2 metri, e per i ruoli in film come Fast and Furious e Kingsman The Golden Circus. In TV l'abbiamo visto all'inizio della stagione, nel ruolo di Flamma, quel imponente gladiatore tatuato, in Those About to Die, quello che urlava come un dannato. Curiosità, aveva già interpretato Golia in un'altra serie del ABC del 2016 intitolato Kings and Prophet. Qui è doppiato da Andrea Mete. Prime impressioni, ho visto i primi 4. Messa in scena più che dignitosa, molte riprese in esterno, interessanti scenografie e costumi, buona la recitazione. È interessante perché, essendo tutti stranieri, nel senso, a parte Lang che è americano, tutti gli altri hanno una calata un po' particolare del loro inglese, ma parlano anche in, credo, israeliano / non so se israeliano o cosa aramaico, non sono sicurissimo, però è interessante perché c'è in qualche modo questa voglia di soprattutto nelle preghiere, nei canti, questa cosa è molto interessante. Ma non tutto è oro quel che luccica. Nel primo episodio, nel primo e parte del secondo, Davide si scontra con un leone. La cosa interessante è che nel primo episodio il leone è fatto in una CGI imbarazzantissima, mentre in un flashback dove lui vede per la prima volta e lui più giovane e vede il leone invece è vero. Quindi questa cosa qua
è invecchiato male.
Allora, detta invece a livello di narrazione, è una via di mezzo tra Game of Thrones e The Rings of Power.
Che cazzo di mischione!
Ovviamente, cioè, aspetta, insieme? Ovviamente prendendo il meglio da entrambe le serie.
Vi dico subito due cose volanti così. Allora, partiamo quasi dalla fine, ovvero dall'inizio dello scontro tra Davide e Golia. Ovviamente, proprio l'inizio, non vediamo come va a finire. Perché poi
chissà come andrà a finire.
Perché poi torniamo indietro nel tempo e vediamo la genesi di tutto il racconto, con questo lunghissimo flashback che in qualche modo non si capisce se è un flash forward, quello che abbiamo visto all'inizio, o se tutto un flashback è quello che stiamo vedendo. Ci sono i classici intrighi di palazzo, con una grande guerra in arrivo, perché si sta compiendo quello che è lo scontro definitivo tra la stirpe di Israele e i Filistei. Componenti mistiche e altre un pochettino più fantasy ci stanno. Ovviamente c'è la profezia che lega, ma questa è una roba, viene dalla Bibbia, non so, c'è la profezia. Golia, insieme ai suoi fratelli, perché vediamo anche i fratelli di Golia, è alto 3 metri. E devo dire che in aereo di sistemazione compositing funziona molto bene.
Sono 3 metri.
Sono proprio 3, okay. 3 metri. Anche perché poi spiegano come i filistei assoldano Golia, perché Golia non è un filisteo, ma è figlio dei giganti. Quest'altra cosa un po' mistica. Però attenzione, la roba che mi ha fatto sbellicare nel quarto episodio, che chiamano a raccolta la corte insieme a Saul, e Saul vuol dire che Saul, re degli ebrei, colui che ha sconfitto
figlio di Pador,
che si siede nel trono costruito con le porte dei nemici. Delle porte dei nemici sconfitti. Cioè le porte.
Quindi,
cioè
il trono di porte.
Il famoso trono di porte, esattamente. È bellissima questa cosa.
Quindi lui diventa il guardia di porta.
Praticamente Mastrotta.
Esatto. Ma poi Samuele, interpretato sempre da Lang, è una via di mezzo tra Gandalf e Saruman. C'è questo bastone che finisce con questi rami bruciacchiati che assomiglia al bastone di Gandalf.
Però visto da dove viene
Lang? No. Samuel,
questo
racconto questo della Bibbia.
Non mi viene il termine per definire questa cosa che stai raccontando.
Sì?
Essendo venendo dalla Bibbia, molto probabile che sia Martin che ha rubato l'idea delle spade dai portoni.
Ma che ne so, non ho idea. Non so se questa cosa c'è nella Bibbia, però mi ha fatto riderissimo. Capisci? Una roba è fatta con le spade, che comunque ha un qualcosa di mitologico e di epico.
Con le tapparelle.
Attenzione.
Scusate, perché qua il Pantanenti sta decretando.
Decreti.
Dicendo prima bel minestrone.
Sì.
Ma aggiunge poi: capisco la passione per le serie, ma possiamo dire che questa serie è cristiana, possiamo anche non vederla?
Attenzione. Allora, la
sì,
cosa.
Comunque, la risposta,
la cosa che mi fa più strano è che come in Game of Thrones e in The Ring of Power c'è sempre il problema con le ellissi temporali, perché questi viaggiano, ci sono delle volte che ci mettono giorni a compiere un tragitto da A a B e delle volte che basta una notte in carrozza.
Si chiama wormhole.
Sì, allora, nel complesso la messa in scena è molto meno schifosa di quello che vi ho raccontato. Però il problema è che non ha questo grandissimo appeal, lo posso dire, anche perché proprio ha un'idea proprio di già visto. Cioè, tutto quello che stai
sicuramente
vedendo, io capisco che tratto è un episodio della Bibbia, tra l'altro un episodio molto bello secondo me della Bibbia, perché ci sono tutta una serie, tutta una costruzione, però santo Dio, proprio sai di già visto. Io mi ricordo invece di una serie che si ispirava ai fatti biblici, dove in realtà il racconto era posizionato molto avanti negli anni, dove c'era Goliath che era un enorme carro armato e c'era quello che faceva in Deadwood il cattivone famoso,
ma deve essere Supercar
che faceva Saul. Era sì. Una serie molto interessante. Comunque, per ora io magari la continuo, però veramente cioè proprio ogni tanto mi tornano queste cose,
ma
per dire
devi non so, devi pentirti,
non ho nessuna colpa da espiare, però voglio capire, faccio il pascolismo, hai presente il pascolismo?
Voglio vedere dove va.
Io avrei preferito il live action di David Gnomo.
probabile.
Vabbè, io chiudo velocissimi, perché siamo già lunghissimi. Ho visto The Office Australia.
Bello.
Che fa parte delle... Ho scoperto che ce ne sono uno zilione. Sono 13 edizioni di The Office in giro per il mondo.
Aspetto quella italiana, allora.
Quella italiana
non esiste, perché c'è già Fantozzi.
Esatto.
in Francia, Germania, in Cile, Israele, Russia, Svezia, Finlandia, Repubblica Ceca, Polonia, Australia, Stati Uniti, Regno Unito e, attenzione, questa volevo citare, perché Canada, lato di Quebec, che il titolo è, siccome lì è la serie in lingua francese, mm-hmm. e loro sono lato francese del Canada. Parlano inglese. E perché questa cosa qua è importante? Perché la serie si chiama La Job. Cioè, La che è
francese,
Job che è bellissimo.
Ma leggevo che quella la cilena Jobbe. Probabilmente l'hanno associata male, visto che si chiama La Officina.
No, perché probabilmente lo... Vabbè, ma non stiamo qui a starci in cicchia.
Allora, mi è venuta la voglia di vederle tutte.
È interessante. Soprattutto quella polacca.
Allora, questa australiana... È proprio quella americana riadattata.
Americana?
Sì, secondo me è più quella americana che quella inglese. Quindi è molto dritta per dritta. Le differenze, vabbè, ovviamente c'è l'adattamento al posto, no? Che l'Australia ha regole un pochino diverse. E invece a livello macro, tutti i protagonisti che il capo dell'ufficio. Che delle altre serie è un uomo, qui è una donna, e il suo scudiero, quello che è un po' lecchino, che cerca il potere, qui è una donna.
Ah bello!
Però sono loro, sono esattamente gli stessi personaggi. Le dinamiche sono Carell, le stesse.
C'è il corrispettivo femminile.
Esatto. E quindi è proprio uno a uno, non è... Anche le situazioni, sì, sono sempre molto surreali, quindi ti strappano una risata, però non è indimenticabile, se posso dire. Quindi direi solo...
Anche perché se non aggiungo niente di nuovo, capisci che l'hai vista quella inglese, l'hai vista quella americana...
No, però sai, le situazioni possono... Cioè, tra quella americana e quella inglese sono due serie diverse.
Cavolo, sì, certo. Okay. Sì.
Cioè, proprio si sente tanto la differenza, il posto. Adesso io in Australia non ci sono stato, però forse siccome sono un po'
Infatti è strano perché mi sarei aspettato, essendo più legata all'ex regno inglese, mi sarei aspettato più una vicinanza con la serie inglese, non con l'americana.
Loro c'hanno i dollari australiani, non le sterline australiane.
Questo è anche vero. Questo è anche vero.
Sono poche puntate, mi sembra 8 da mezz'ora. Quindi si guarda veloce.
È un ufficio part-time.
Vorrei dire, c'era più entusiasmo per Vincenzo da parte di
molto più.
Dai ragazzi, serie della settimana.
Serie TV.
Che Paolo c'ha da fatta sì.
È vero.
Stiamo parlando questa sera di Paradise, creata da Dan Fogelman, sceneggiatore, regista e produttore che ha iniziato la carriera nel mondo dell'animazione, perché è lo sceneggiatore di Cars, Cars 2 e Rapunzel.
E Cars 3.
Cars 3.
Non so se lo fanno Cars
3. Nel mondo della serialità invece è stato il creatore di serie come Vicini del Terzo Tipo e soprattutto This Is Us.
Serie che l'ha consacrato.
Che l'ha consacrato.
A livello.
Questa serie è già stata rinnovata per una seconda stagione. Questa prima è composta da 8 episodi da 50 minuti circa, distribuita da Hulu negli Stati Uniti a partire dal 26 gennaio 2025 e su Disney Plus nel resto del mondo, con 2 episodi rilasciati contemporaneamente e poi uno alla settimana.
Esatto, parliamo di cosa, della trama. L'agente Xavier Collins è il capo della sicurezza del presidente degli Stati Uniti, è molto bravo nel suo lavoro ed è ammirato dal presidente stesso. Prendendo servizio un mattino lo trova morto nel suo appartamento. Chi ha ucciso il presidente? L'omicidio è l'inizio di una catena di segreti che puntano tutti a una donna che viene conosciuta dai molti dell'entourage del presidente come Sinatra. Qual è il suo ruolo? Lo scopriremo probabilmente nel trailer.
Signor Presidente, agente Collins, avanti.
Ci troviamo davanti a una crisi senza precedenti. Mi chiami il Presidente.
È lei il Presidente?
Bene, allora so già tutto.
Quando mi hanno eletto Presidente, le prime cose che ho chiesto riguardavano i segreti. Gli alieni.
Per me esistono.
Come, signore?
Un anno fa un UFO si è schiantato nel New Mexico e il cadavere è stato mandato giù in cucina. Gli hanno ficcato il ripieno nel culo e ce lo siamo mangiato alla cena di Stato.
Riceverà informazioni top secret sulla sicurezza nazionale. Lei sarà una delle poche centinaia di persone al mondo a conoscere lo stato delle informazioni. Vuole procedere?
Fagli vedere chi sei.
Ti deve parlare lei, signore.
Sì, certo.
È sposato, vero?
Sì, signore.
Ha figli?
Sì, signore, una femmina che si chiama Presley e un maschio di nome Jane.
Una bambina aveva una paperella, le dava da mangiare curando proprio quella, la sua ciccia bella. Ma un giorno Ciccia uscì lasciando sola la poverella.
Signor Presidente, abbiamo appena ricevuto la notizia che il pianeta è stato attaccato dagli alieni.
Ok.
Signor Presidente?
Hanno già raso al suolo alcune nostre città, se non facciamo nulla ci uccideranno tutti.
Ho capito, poi ci pensiamo, sono intrippato con la paperella, voglio sapere come va a finire.
Persone molto importanti sono arrabbiate, hanno molte domande.
Signore, ogni momento che passa centinaia di persone moriranno.
Tutti dobbiamo morire prima o poi, ma questa paperella può ancora vincere la sua battaglia.
La conosco già questa storia, signor Presidente. La paperella muore. Oh mio Dio, ma è orribile.
Un messaggio del Presidente.
Adesso passiamo a un'altra storia. Rape stronzolo.
Raperonzolo, signore.
Da questo momento è tutto sotto controllo.
Mi ascolti attentamente.
Agente Thompson,
si allontani da quella finestra.
Perché? Sono rimasto di nuovo in mutande?
I bambini devono essere protetti.
Io i bambini non li capisco. Mi ricordi di firmare la legge sull'aborto?
Sì, signore.
Cittadini americani, sapete cosa stiamo vivendo? E voglio dirvi la verità.
Questi uomini sono morti per il paese. Mandi dei fiori alle loro puttanelle.
Che cosa mi nasconde?
Harper!
Signore?
Santo Dio, questi signori sono tutti nudi! Ma non vi vergognate, non avete un po' di decenza?
Signore, è nudo anche lei.
Davvero? Non è un cappotto di pelle raggrinzita.
Signore,
non sono bottoni questi.
No.
Ho tirato su e giù questo coso come una zeppa. Ma...
signor Presidente, la prego.
Riacco la paperella.
E c'è Bignomo che stupito dice: ah cacchio, erano alieni quindi.
Esatto, esatto, erano alieni. Sì, sì, loro.
E allora diamo la recensione tecnica per questa serie, partendo come sempre dal cast. Cast, devo dire, bello considerevole. Partiamo da Sterling K. Brown, che ha il ruolo di Xavier Collins. Lo abbiamo visto in American Crime Story e ovviamente in This Is Us, perché qua siamo nel solito parterre dove l'autore si porta dietro quelli bravi. Sto attore c'ha già una candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista, appunto, nel film American Fiction.
Senza considerare che come interprete seriale si è beccato Golden Globe, Choice Award, si è preso, è un attore di grandi caratura.
Per ora, poi ne caricherà ancora. Secondo me già questa serie se ne fa un'altra carica. Comunque, il suo è un personaggio con un enorme carico emotivo, rinchiuso in un professionista granitico e di principi, che costruisce un character che è il classico buono integerrimo, solo che è estremamente realistico, sfaccettato e intensamente credibile.
Ma dopo che c'è una cazzimma mica da ridere,
porca
peletta. C'è una cazzimma mica da ridere. Cioè, più... non è buono buono, è buono che però c'ha...
In più c'è questa cosa per cui veramente ha questa carica emotiva fortissima che tiene dietro questa espressione, che non è come Vincenzo in Emi Paresi. Cioè proprio tu la senti, tu sì, lo vedi serissimo, ma senti tutta la carica emotiva
ci
che c'è.
Ci chiedono
dietro.
Che però oltre alle belle cose che abbiamo citato ha fatto anche Predator o The Predator. Sterling K. Brown.
Uno può anche far delle cose, qualche scivolone.
Ho capito, l'inizio sarà stato l'inizio carriera. Dai.
Sta cancel culture, per favore.
Siccome gli piace la serie, capito?
Poi abbiamo nel ruolo del presidente
Nielsen.
No, non Leslie Nielsen, ma James Marsden, che è l'ex ciclope degli X-Men e è protagonista della recente serie cinematografica di Sonic, ma ha fatto anche cose interessanti come Westworld.
Io ho fatto un po' fatica con lui, posso essere sincero.
Ma allora, a me parliamoci chiaro, a me è sempre stato molto simpatico. Non è questo attore da strapparsi,
secondo me in un paio di episodi qualcosa di interessante.
No, gli riconosco che qui è stato molto bravo, ci sta in parte, non lo critico, sto dicendo che io ho fatto fatica, ma io sempre con lui faccio fatica.
Lo capisco. Qui è il presidente Carl Bradford, che è un presidente dalla grande carica ironica, con cui in realtà cerca di controbilanciare il senso di solitudine, la fragilità e soprattutto il senso di responsabilità di cui è stato caricato suo malgrado.
Fantastico, un flashback dove lui è molto giovane, tra l'altro interpretato da un attore molto uguale, molto simile a lui, quindi si ritrova subito, che viene messo davanti al fatto che lui dovrà fare questo mestiere.
Praticamente questo, lui rappresenta l'unico personaggio che manifesta l'umanità.
Pur le caratteristiche, con questa, pur sarcasmo, questa ironia,
lui
feroce.
Resta il personaggio che, come dire, è più equilibrato nelle sue emozioni rispetto a tutti gli altri.
E infatti fa anche la cazzata negli episodi. Non posso dire niente.
No,
però
non puoi dire. Fa il settimo episodio.
Dove fa un'enorme
cazzata.
L'avviso al.
Sì,
alle,
settimo
alle
episodio.
Massime,
settimo episodio.
Lì, secondo me, fa la cazzata. Ed è una cazzata da essere umano.
Esattamente. E infatti muore nel primo episodio. Ma in realtà. Ma in realtà c'è tutta. C'è per tutta la serie perché è ricca di flashback. Poi abbiamo Julianne Nicholson, che è un'ex modella e un'attrice che abbiamo visto in diverse serie, da Law and Order, Criminal Intent,
ricordavo lì,
Master of Sex, Omicidi a Easttown, eccetera, che è Samantha Redmond, ovvero Sinatra, che è una magnate della tecnologia legata al governo, dal carattere imperscrutabile e capace di un'ambiguità fortissima. Praticamente tutti i personaggi di questa serie spiazzano di continuo lo spettatore, perché c'è il momento in cui patteggi per loro, poi il momento in cui dici no, sono stronzi, no, sono buoni, no. Lei è l'Uber di questa roba
è
qua.
Elon Musk lei.
No, no, c'ha delle emozioni questo. È un personaggio che porta questa ambivalenza a livelli potentissimi, con un'attrice che è in grado di sostenerli in maniera pazzesca.
Tanto lei viene invecchiata col trucco e parrucco, quindi questa cosa qua riuscirà a uscire dal mascherone
notevole. E poi abbiamo tra i personaggi principali, perché è una serie molto corale, eccetera, citiamo giusto i principali, c'è Sarah Sahi, che abbiamo visto in Person of Interest, in The Rookie e Sex Life, che è la terapista Gabriella Torabi, personaggio che sembra l'unico a cui è concesso di mostrare la sua emotività. È l'unica che proprio gli viene concesso di farlo. Per tutto il resto abbiamo attori soprattutto che sono in una carriera in avvio, cioè li abbiamo visti qui e lì in singoli episodi, eccetera, però che si distingue comunque nella costruzione di un parterre di personaggi che giocano molto bene questo continuo lavoro del cercare di far affezionare o respingere alternativamente lo spettatore, per poi magari a un certo punto prenderlo a schiaffoni a due mani. Qui nessuno e niente è come sembra, e l'interpretazione di tutto il cast diventa fondamentale per non far scivolare tutto nell'eccesso oppure per far perdere di credibilità, e in questo bisogna dire sono tutti estremamente in parte, con alcuni al massimo che sono più in alto degli altri.
C'è un personaggio che non vi possiamo dire, che è una pistola di Chekhov, non dichiarata però, e quando arriva e c'è questo twist di questa persona, ci si rimane un briciolino male,
veramente notevole. Cito solo un ultimo nella serie del cast, perché abbiamo una menzione speciale per un attore che è un decano e potremmo dire un simbolo della serialità americana.
Già passato tra
Se il nome Gerald McRaney forse non vi accende nessuna lampadina, qui interpreta il padre del presidente degli Stati Uniti, che è un pretoriere senza scrupoli ma affetto da demenza senile. Il suo è sicuramente un volto che riconoscerete come estremamente familiare. Allora, lui ha iniziato la sua carriera nella serialità a partire dagli anni 70 in piccoli ruoli in serie tipo Le strade di San Francisco, i Chips, eccetera. Poi negli anni 80 è passato a protagonista con la serie Simon e Simon. Lui era Rick Simon, il fratello coi baffi, Simon coi baffi. Da lì ha cominciato una catena di serie in cui era protagonista, c'è stata la sitcom Agli ordini papà.
Che bella!
E poi un sacco
lui
di
era
altre,
un marine.
Era un marine, eccetera. E poi ha fatto una serie di ruoli considerevoli in tantissime serie. L'abbiamo visto in Deadwood, in House of Cards, in NCIS e di nuovo, ovviamente, in This Is Us. È una faccia di quelle che quando lo vedi.
Posso mettere una nota proprio su di lui?
Sì?
Lui fa questo personaggio che è il papà del presidente,
che ha Alzheimer.
Ma io ho apprezzato molto, perché c'è un momento in cui il fatto che lui abbia l'Alzheimer è un modo per evitare un flashback, perché lui parla col nipote, siccome lo vede come il figlio, gli dice delle cose del passato che lui non avrebbe potuto, informazione che non avrebbe potuto avere se non con un flashback, perché non erano dirette a lui. L'ho trovato un escamotage veramente
molto bello. Chiudiamo sul comparto tecnico, perché abbiamo un comparto tecnico solidissimo, dalla messa in scena alla fotografia, passando per un tema evocativo veramente bello di Siddhartha Kostler.
Spesso rimproveriamo il fatto che ci sia sempre un tema onnipresente che gira sempre. Qua invece
tra l'altro c'è un perché, c'è il motivo.
Comunque Siddhartha Kostler,
che è un compositore caro a Fogelman e che ha scritto tra le altre cose il pluripremiato score di Only Murders in the Building.
Chissà, quello score è soprattutto il tema principale è strepitoso.
Poi abbiamo ovviamente un montaggio ottimo che è sempre chiaro, che riesce a passare riesce a saltare tra passato e presente senza mai disorientare lo spettatore, e in questa storia è fondamentale questa cosa.
È facile perché spesso i flashback riguardano il presidente, quindi si capisce che, però spesso queste transizioni vengono
giocate in maniera ottimale. In più questa serie ha un crescendo che tocca il picco più alto, molto probabilmente il settimo episodio, che è un piccolo gioiello dove attraverso una serie di piani sequenza c'è un ritmo sincopato e ovviamente le performance degli attori, veramente costruiamo un bel gioiellino.
Beh, abbiamo detto quasi tutto, aggiungiamo solo due cose sulla narrativa. Partendo dal presupposto che purtroppo non possiamo dire delle cose, quindi a partire da quanto non vi possiamo dire, e questo succede già dalla primissima puntata, per evitare spoiler, dateci retta, non sapere in questo caso è dirompente sul primo episodio.
Quindi proprio pregna comunque.
Assolutamente.
Questa serie è completamente costruita sull'idea costante di spiazzamento, l'abbiamo già detto e ricordato, sfruttando i canoni tra l'altro più semplici del giallo per costruire invece molto molto altro. E lo diciamo, torniamo al discorso che abbiamo fatto all'inizio della diretta, c'è proprio un cambio strategico di genere, che pur mantenendo fortissimo il thrilling, l'indagine
non è che se ne va,
rimane,
il thriller rimane, però
cambiano però delle regole che sono fondamentali, e qui sta il grande fulcro. Comunque i personaggi, abbiamo detto, la necessità di controllare o mascherare le emozioni, perché ognuno ha le sue, qualcuno è legato al ruolo istituzionale, alle regole, comunque alle contingenze, e altre rigorosamente private legate alla propria biografia, sono il fulcro di una serie dove il fattore umano non solo spariglia di continuo le carte, ma è, come ribadito, spiazza di continuo lo spettatore. Abbiamo parlato anche dell'empatia, che è lo strumento forse più forte e importante di questa serie, molto più poi alla fine del thrilling fatto e finito, con la sensazione di una trama che è fortemente dipendente dai suoi personaggi, non il classico contrario. Cioè qua sono veramente i personaggi che costruiscono danno i pesi del racconto. E anche la scansione seriale ha un valore e un peso considerevole nella costruzione. Abbiamo parlato dei flashback che ci riparano piano piano sia il background dei personaggi e le loro motivazioni, ma soprattutto gli elementi dietro le relazioni e il contesto, che sono costruiti con una somma che ne potenzia gli effetti e gli impatti. Non fatevi ingannare dal fatto che c'è questo mistero che alla fine viene risolto. Noi sappiamo quello che succede e ce lo spiegano molto bene, perché le rivelazioni arrivano al momento giusto, perché il racconto seriale ci ha costruito un certo livello di disvelamento di questo o di quel personaggio, non per mera meccanica del giallo. Una di queste, e ribadiamo senza fare spoiler, cioè conosciamo l'assassino alla fine proprio dell'ultimo episodio, è dirompente, e tutto quello che noi vediamo del passato di questo personaggio è strepitoso, che si fa perdonare qualche semplicità, come sul fatto come l'assassino riesca a in qualche modo a entrare nel meccanismo.
Sì,
però,
diciamo che c'è un po' di colpi di culo.
Esatto, però attenzione, questa cosa solo in maniera marginale sembra la classica botta di culo, perché poi in realtà lo dichiarano gli stessi autori e gli stessi sceneggiatori, dando alla locuzione trovarsi al posto giusto al momento giusto un valore quasi magico. E questa cosa è pazzesca, perché sembra appunto molto giocata sul
caso,
mentre in realtà sono i personaggi stessi che risolvono questa
assolutamente.
Cosa
assolutamente. E se ci pensi, adesso che lo stavi dicendo mi è venuto in mente, dall'altro lato non per niente parliamo di un contesto dove c'è un valore importantissimo nella programmazione, e la programmazione salta per una serie di casualità, perché quello che scardina le regole in realtà è qualcosa che è successo da un certo punto di vista per caso.
Infatti una cosa che ci era venuta in mente, il fatto che il personaggio stesso vede le cose come sistemarsi come se fosse una specie di chiamata del destino.
Assolutamente.
E questa cosa però viene esplicitata dai personaggi, che ci dicono: attenzione, può sembrare una roba, però a volte anche il destino ci mette lo zampino.
E arriviamo alla nostra scala tecnica, ricordandovi che partiamo dall'1 di Superstition con Mario Van Peebles.
Oggi potremmo dire tra Vincenzo 1
Paradise.
Esatto. È vero.
E a 5 con Breaking Bad Better Call Saul. La serie di questa sera si becca un 4.5 su 5. Grazie a un comparto tecnico e a un cast quasi perfetto, Paradise si rivela una grande serie thriller che assolve assolutamente il suo dovere di prodotto che intrattiene e che allo stesso tempo supera il genere senza mai tradirlo. Ed è proprio su quello che non vi possiamo dire che la serie trae una nuova forza che cambia fin da subito il punto di vista dello spettatore e trasforma la narrazione in qualcosa di nuovo, inatteso e interessantissimo da vedere. Sicuramente questo elemento è, dal punto di vista della serialità, la nota più originale e innovativa e per la quale questa serie sarà da ricordare. Il finale spariglia nuovamente le carte in tavola e siamo curiosi di capire come e dove si svilupperà la già confermata nuova stagione. Insomma, consigliatissima. Scimmia?
È bello grosso, incazzatissimo. Allora, abbiamo un orangutan, scala della scimmia 4 su 5. La foga della scimmia è costante. Abbiamo detto misteri, sorprese, ribaltamenti di campo sarebbero già più che sufficienti per farla ammattire. Ma in più ci dobbiamo aggiungere quel famoso carico e il legame empatico tra i personaggi che si crea e tutta la parte emotiva che abbiamo più volte detto. Per il consiglio della fruizione non ci sono particolari controindicazioni o posologie consigliate. Nonostante la fotta, la fruizione classica di almeno un episodio al giorno ha i suoi indubbi vantaggi. Io aggiungo, avendola vista regolarmente un episodio alla settimana, io personalmente me la sono stragoduta. Penso anche tu l'abbia visto una settimana.
Anch'io l'ho vista così
e devo dire che peccato per chi dovrà recuperarla, ma per chi l'ha vissuta devo dire che la scansione è perfetta. Però non ci sentiamo di considerare critico, non, assolutamente, se volete bruciatevela tranquilla.
Liberté. Ma ritorna questa sera la Virtual House Band dei Nerd Monkey, questa sera Hell in Paradise, e poi è il turno del De Simone Maledetto.
L'agente Xavier trova il presidente a pancia su come un pesce sfortunatamente. Chi l'ha ucciso è un mistero avvincente e tutti puntano a Sinatra, sorprendente. Nulla è come sembra in questo paradise, dove ogni indizio ti mette nei guai. Ti spiazza una volta, ti spiazza ancora, come un plot twist che non perdona. Hell in paradise, niente come appare. Ti costruiscono legami per farti crollare.
E Flick 182.
Un crescendo di emozioni che non puoi fermare. Segreti, bugie che non puoi ignorare.
Mastering è venuto malissimo. Ci devi usare altri fornitori. Fa cagare.
Sterling K. Brown con la sua intensità e Julian Nicholson con l'ambiguità. Personaggi profondi che ti sorprenderanno e il tuo cuore in bilico terranno. Flashback, rivelazioni al momento giusto, come pezzi di un puzzle ben congegnato. Tra thrilling e sentimenti, equilibrio giusto. Un settimo episodio quasi immacolato. Ti spiazza una volta, ti spiazza ancora, come un plot twist che non perdona.
Comunque Hell anche qua dentro, non solo in Paradise.
Costruiscono legami per farti crollare. Un crescendo di emozioni che non puoi fermare. Segreti e bugie che non puoi ignorare. La foga e la scimmia restano costanti. Misteri e ribaltamenti scottanti. 4 su 5 l'orangutan consiglia. Un episodio al giorno, che meraviglia.
Così,
l'angolo maledetto.
Simone, sempre l'iniziativa, prendi, sempre.
Paolo c'ha fretta, quindi anche i nerma anche.
L'opinione di De Simone.
Buonasera ragazzi.
Buonasera.
Allora, io non so che cosa succede, però per un motivo strano ci scrivono
Tu hai la tua rubrica del cuore della posta dei lettori.
Ma sono cominciate ad arrivare anche delle email di WIPs.
Very important person.
E quindi
pirla.
E quindi oggi rispondiamo a una serie di email che riceviamo da personaggi importanti.
Sono curioso.
Io non so perché ci scrivono e soprattutto perché ci chiedono dei consigli di vita e d'amore. E quindi oggi diciamo che l'angolo maledetto diventa l'angolo del cuore maledetto. VIP Edition.
Maledetto cuore potrà chiamarla.
Senti che roba.
Allora iniziamo subito con la prima lettera, la prima email. Chiarissimo.
Me la devi fare per un po' lavanda Osiris.
Come da?
Ed ora, questa sera.
Chiarissimo, dottore maledetto.
Sono Daenerys Targaryen, prima nel suo nome, madre dei draghi, Khaleesi del grande mare d'erba, la non bruciata spezza catena. Insomma, hai capito? Il mio problema è che tutti gli uomini che amo tradiscono me o tradiscono il regno, o muoiono o sono miei parenti, o tutte queste cose insieme. Come posso trovare un amore che non finisca in tragedia? Questa è già impegnativa. Vi dico, non sono...
Firmato?
Firmato, Dracarys, ma con affetto, Deniti.
Deniti.
Cara regina, dai titoli infiniti che manco i crediti di Star Wars... Cara Deniti, direi. Magari fossi tu la mia paziente più complicata, ma purtroppo quel posto, devi sapere, che è già occupato da un certo Jon Snow, che non sa nulla.
Giusto.
Giustamente.
Come Linkin Park.
Allora, il tuo problema, mia cara piromene bionda, è che hai standard più bassi del Mar Morto, cioè Khal Drogo, un culturista con le treccine, Jon Snow... Un depresso con pelliccia che risulta essere tuo nipote. Ma che diamine di casting fai? Cioè, carissimo.
Come allora, lì, oltre il caso, dai.
Noi ti vogliamo bene. Quindi ti diamo questo consiglio di allargare gli orizzonti. Hai mai pensato di provare con qualcuno che non sia un guerriero, un traditore o che non condivida il tuo stesso albero genealogico? Magari, che ne so, un contabile. O un hipster che ama andare in ufficio in bici e che è convinto che creare campagne pubblicitarie su Facebook sia un lavoro vero? Ad esempio, uno che ti dica
è fantasy anche lui.
Uno che ti dica: ehi tesoro, forse incendiare intere metropoli non è proprio una strategia di marketing efficace per la tua immagine.
Ma tu non ti vuoi candidare a sto punto?
Non vado in bicicletta. E se proprio non trovi nessuno all'altezza del trono, beh, hai i draghi, no? Sono molto più fedeli, scaldano il letto letteralmente e non ti parleranno mai dei loro sentimenti confusi. Inoltre, nessun drago ti dirà mai «non sei tu, sono io», prima di pugnalarti al cuore. Sappi, soprattutto, carissima Deniti, che non sei la sola in questa situazione. Nel mondo ci sono molte altre nella tua situazione. E se non mi credi, cerca animali dragons su Pornhub.
Ah, che immagini.
Ma vediamo, veniamo a una lettera che arriva da una ragazza molto più giovane. Caro maledetto, sono Undi di Stranger Things. Ho poteri telecinetici, combatto mostri interdimensionali, ma non capisco i ragazzi.
È normale.
Mike dice che mi ama, ma poi passa ore con D&D e io voglio solo waffle e coccole. Cosa possiamo dire alla nostra carissima Undici, una ragazza prodigio dai poteri paranormali? Carissima, ma tu ti rendi conto? Sì. Hai letteralmente strappato varchi tra dimensioni e questo ragazzino ti tratta come l'opzione B dopo i suoi dadi a 20 facce? Ma siamo impazziti? Cioè, sveglia cara! La soluzione io la so qual è. Devi usare quei meravigliosi poteri per una piccola rieducazione sentimentale. Cioè, la prossima volta che... lui preferisce gli gnomi a te, fai levitare i suoi preziosi dati da 20 e poi indirizzali in direzioni anatomicamente creative. Vedrai che magicamente capirà che la tua compagnia è più interessante di qualunque Dungeons & Dragons. A volte, tesoro mio, un pizzico di coercizione telepatica è l'unico linguaggio che un adolescente può comprendere.
Già abbiamo il problema che i video su YouTube non vengono consigliati per i termini. Qua fra poco ci denunciano proprio.
Ma abbiamo un'altra donna che ci scrive.
Sì.
Io speravo che ci fosse
un nome. No, scusa,
prendere la prossima lettera. Qua abbiamo anche i nostri ascoltatori che ci danno i consigli. E dice: ma no, devi farla giocare insieme. Vedrai che magicamente staranno insieme e si divertiranno.
Se lei giocherà coi dadi e lui magari si diverte.
Devi vedere il bussolotto
dell'otto. Allora, non lo possiamo sapere.
Il bussolotto dell'otto, diciamo.
Ma chi ci scrive? Ci scrive? Una maga.
Una maga? Ah. Maga mago?
Maga
Circe?
No, un cuore infranto. Maledettissimo dottore. Grazie per il maledettissimo. Sono Wanda Maximoff.
Ah, vero?
Ho perso l'amore della mia vita. Ho creato una realtà alternativa dove eravamo felici. Ho quasi distrutto il multiverso per ritrovarlo. È troppo chiedere un happy ending? Con magia rossa, Scarlet Witch. Io sono commosso.
Sì, questa cosa è un po' toccante.
Perché, insomma, noi sappiamo. Abbiamo seguito le sue vicende. Quindi, cara Wanda.
Mi candido io, però.
Sì.
Cara Wanda, regina scarlatta della disperizione cosmica. Un happy ending? Ma certo che puoi avere un happy ending, tesoro. Anzi, te ne consiglio diversi al giorno. È proprio quello che ci vuole quando si è sole e il fidanzato è, diciamo, disassemblato in componenti robotiche sparse. Ricorda bene, tu hai tantissima magia nelle tue mani e soprattutto nelle tue dita.
Lo sapevo che
finisce. È una magia che per avere un happy ending funziona benissimo, anche senza alterare la realtà. E il bello è che non devi imprigionare un'intera cittadina di innocenti per soddisfarci.
Certo.
Un po' di fantasia, a porta chiusa, e vedrai che Visione diventerà un piacevole ricordo tattile. Ok? Ricorda, a volte il multiverso che devi esplorare è quello sotto le lenzuola. Non c'è niente di meglio di un happy ending. Fai da te. In fondo, chi meglio di te può sperare può sapere esattamente cosa ti piace? La strega più potente dell'universo Marvel merita orgasmi cosmici e non tragedie cosmiche.
Andiamo sul pruriginoso. Andiamo sul pruriginoso.
Ma io lo dico da un po'. Ma invece che Twitch, Spotify, ma passiamo direttamente a caricare le robe su Pornhub. Siamo, vabbè.
Penso che a questo punto ci meritiamo un maschietto.
Sì, sì.
Non
oso immaginare cosa potresti consigliare, ma va bene.
Alla porta del cuore.
Alla posta
del cuore ci scrive anche un maschietto.
Benissimo.
Dottore, sono Batman. Ogni volta che mi innamoro, o è un criminale, o muore, o entrambe. Dovrei rassegnarmi alla compagnia di Alfred e dei pipistrelli? Firmato l'uomo pipistrello. Allora, carissimo Cavaliere Oscuro,
dottor, ingegnere,
Cavaliere Oscuro, dalle pene d'amore ancora più oscure, esatto. Direi, facciamo un attimo di chiarezza in tutta questa oscurità, certo. Chiariamo, sei un miliardario che gira vestito da pipistrello gigante e poi ti stupisci se attiri donne problematiche, insomma, per favore, è come se Dracula si lamentasse di attirare i vampiri, cioè, va da sé, no? Ça va sans dire, come dicono i francesi. Il tuo problema, Batman, carissimo, è che hai un feticismo conclamato per le psicopatiche in latex. Ok? Citiamo Catwoman che ti graffia il cuore mentre ti svaligia Villa Wayne, Talia al Ghul ti pugnala letteralmente alle spalle e tu continui imperterrito come se fosse un gioco di ruolo erotico. Hai mai pensato a qualcosa di normale?
Sì.
Magari una che non indossi maschere o non abbia un alter ego criminale. Una che ti chieda come è andata la giornata invece di come entriamo nel covo dell'enigmista.
Gosh, aggiungendo.
Gosh. Okay. E se proprio non funziona, ricorda che hai sempre la Bat-famiglia. Chi ha bisogno dell'amore quando hai un maggiordomo che cucina, lava e ti stira pure i boxer? Alfred, arrida le fornille. E per oggi. Finiamo qui. Ricordate, un cuore spezzato è come il finale di Lost. Fa male, ti lascia confuso, ma almeno hai qualcosa di cui lamentarti con gli amici.
E Simone, via dalle palle! Ah! Sei sempre in mezzo, come il giovedì stai?
E siamo ai saluti, vi ricordiamo di tornare qui mercoledì prossimo, la nostra live sarà dedicata alla serie Cassandra, serie sci-fi tedesca su Netflix.
Che curiosità che c'ho di...
Ma nel frattempo voi ricordatevi, se ci state guardando, ascoltando quello che state facendo, potete usare le vostre ditina magiche per mettere un mi piace, un like, un commento, condividere.
Dateci le pindic fuori a noi.
Ah. è gratis, non costa nulla.
Detto questo, io direi che proprio salutiamo i nostri due registi, Fabrizio Cucci e Matteo Di Simone, il nostro collega di microfono Michelangelo Alesso. Io sono Paolo Ferrara. Abbiamo detto il peggio di quello che potevamo dire. Direi che ci resta soltanto da ricordarvi il nostro promemoria. Chi non ci ascolta
è un birimbino!
Mi raccomando, Matteo, questo episodio vietato ai bambini.
Ah, sì, sì. Vietato ai minori, sì.
Vabbè, dagli adolescenti in su, vabbè.
Sì.
È a posto.
Chissà, questo fa dire le fantasie con i personaggi fantasy.
Ha scippato.
Cazzo di cane, maestro, conto su di lei.
Radio Home. Sono come suono.